Ciao a tutti
e a tutti.
Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo
Via Fabiola di Roma.
E questa è una nuova puntata di
Radiofonicamente,
il nostro podcast.
Buon ascolto.
Salve a tutti, siamo tornati e siamo la classe terza G. Quest'anno abbiamo focalizzato la nostra puntata sul tema della famiglia.
Per qualcuno significa casa, sicurezza e tranquillità, ma per altri potrebbe essere il contrario. In questa puntata abbiamo approfondito meglio l'argomento. Buon ascolto!
Il nostro gruppo, formato da Massimo, Lorenzo, Stefano e Sif, ha approfondito l'argomento da un punto di vista psicoletterario, concentrandoci sulla vita familiare di tre autori studiati, Foscolo, Leopardi e Manzoni.
Cominciamo da Foscolo. Ugo Foscolo nacque a Zacinto, attualmente Zante, nel 1678, quando nel 1698 il padre morì. La famiglia si ritrovò ad affrontare molte difficoltà economiche, e non solo.
E come visse Foscolo questa situazione?
A Foscolo la morte del padre creò non poco disagio, anche perché, essendo il primo dei quattro figli, doveva in parte occuparsi dei fratelli. Poco dopo, la madre si trasferisce a Venezia e intorno al 1792 Ugo la raggiunge.
Oltre alla morte del padre, Foscolo si trovò ad affrontare altri lutti. La morte, nel 1801, del fratello Giovanni, probabilmente suicida per debiti di gioco, e, più tardi, nel 1839, la morte del fratello Giulio, anche egli suicida. Per Foscolo la morte di Giovanni fu una tragedia, come si può capire dal sonetto In morte del fratello Giovanni.
Ma passiamo a Leopardi.
Nacque a Recanati nel 1798. Giacomo ebbe un'infanzia difficile. Il padre, il conte Monaldo Leopardi, era molto rigido e tradizionalista, ma la madre era peggio. Era severissima e molto distaccata. Questo gli creò sofferenze, tanto che più tardi tenterà addirittura la fuga.
Quando però riuscirà ad andarsene da Recanati, incontrerà Pietro Giordani, che con la sua mentalità lo libera.
E Manzoni?
Nasce nel 1785 a Milano, era figlio di Giulia Beccaria, figlia di Cesare Beccaria, e probabilmente di Giovanni Verri, anche se Pietro Manzoni lo prese come figlio proprio. Giulia era una donna emancipata, libera e acculturata. Poco dopo la nascita di Alessandro andrà a Parigi con il nobile Carlo Imbonati. Quest'ultimo sarà per Alessandro una figura importante, stimata per le sue virtù e la sua intelligenza.
E cosa successe mentre Giulia era a Parigi?
Durante la sua infanzia, senza la madre, Manzoni viene iscritto a collegi religiosi dal rigido padre, che lo potrà probabilmente ad essere un uomo insicuro e pieno di fobie.
Nel 1805, ormai ventenne, Alessandro si ricongiunge con la madre a Parigi e da quel momento in poi si creerà tra loro un rapporto intenso, anche di dipendenza, che durerà fino alla morte di Giulia. Sarà lei a scegliere la moglie di Alessandro, Enrichetta Blondel, con la quale egli ebbe 10 figli.
Con il nostro approfondimento abbiamo voluto sottolineare l'importanza di vivere con un'infanzia serena, accompagnata da genitori presenti e amorevoli. Ovviamente anche i traumi legati ai lutti hanno un peso nella vita, come si evince dalla produzione letteraria di questi autori. Genitori, amore e attenzioni sono parole chiave per crescere i figli che diventeranno adulti consapevoli ed equilibrati.
Immaginiamo quattro amici, Massimo, Lorenzo, Stefano e Sif, seduti ai tavolini di un bar o su una panchina dopo scuola. Hanno appena finito di studiare per l'interrogazione di letteratura e il discorso scivola su quanto i grandi classici fossero in realtà dei ragazzi con famiglie parecchio complicate. Il dialogo madri, poeti e disagi.
Ragazzi, ma ci pensate che ansia vivere a casa di Leopardi? Io pensavo che mia madre fosse fissata con lo studio, ma la contessa Adelaide era un altro livello. Giacomo diceva che lei quasi godeva se i figli stavano male, perché così erano più vicini a Dio.
Assurdo, ho letto che lei controllava pure la spesa. Più stupide. Leopardi è diventato il re del mai una gioia, anche perché in quella casa non c'era un briciolo di affetto fisico, solo preghiere e studio, matto. Praticamente un lockdown durato 20 anni.
Però anche Manzoni non ne scherzava. Sua madre, Giulia Beccaria, lo ha praticamente mollata in collegio per anni per scappare a Parigi con l'amante. Lui è cresciuto senza vederla, sentendosi rifiutato. Quando finalmente si sono ritrovati da adulti, lui è diventato dipendente da lei. Aveva quegli attacchi di panico terribili. Secondo me cercava in lei la protezione che non ha avuto da piccolo.
Beh, almeno Manzoni e Leopardi avevano i soldi. Foscolo era quello messo peggio, ma paradossalmente è l'unico che amava sua madre alla follia. Diamantes Patis era il suo porto sicuro. Avete presente In morte del fratello Giovanni? Lui scrive alla madre come fosse l'unica che può davvero capirlo, anche se lui è un esule sempre in fuga.
Vero, Diamante è l'unica figura buona. Però Foscolo è cresciuto senza padre e ha dovuto fare l'adulto troppo presto. Forse è per quello che era così esagerato in tutto. Donne, debiti, duelli, cercava di riempire un vuoto.
Quindi abbiamo una madre gelida per Leopardi e una madre assente per Manzoni e una madre che è l'unico legame con una batteria perduta per Foscolo. Se avessero avuto TikTok, altro che poesie, avrebbero fatto i video Bov, mia madre mi rovina la vita.
Analisi comparativa, ieri versus oggi. Il rapporto tra questi autori e le loro madri riflette dinamiche che, seppur estremizzate dal contesto storico, risuonano ancora oggi. Per esempio, Leopardi aveva la madre Adelaide Antici che era molto rigida, affettiva e autoritaria. Questo lo portava a provare un senso di inadeguatezza, pessimismo e isolamento. L'analogia con i 14enni di oggi è il peso delle aspettative genitoriali soffocanti e la mancanza di supporto emotivo. Invece Manzoni aveva la madre, Giulia Beccaria, distante e poi per presente. Questo lo portava ad avere nevrosi, agorafobia e bisogno di approvazione. Mentre i 14enni di oggi in questi casi potrebbero subire il trauma dell'abbandono o della separazione dei genitori, che genera ansia da prestazione. Infine Foscolo, con la madre Diamantes Patis, aveva un amore profondo ma a distanza. Questo lo portava ad avere nostalgia cronica e ricerca di figure femminili. Ad oggi la distanza fisica, per esempio genitori che lavorano lontano o migrazioni, rende la famiglia un mito.
Oggi, a 14 anni, il conflitto con i genitori è cambiato nella forma ma non nella sostanza. Mentre Leopardi e Manzoni combattevano contro i genitori padroni, i ragazzi di oggi spesso lottano con genitori che vogliono essere amici. Questo crea confusione nei ruoli. Se la madre di Leopardi era un muro, quella di oggi rischia di essere uno specchio troppo invadente. Manzoni soffriva la solitudine del collegio. Oggi il rischio è la solitudine digitale. Si può vivere nella stessa casa, come Giacomo e Recanati, ma essere distanti anni luce perché la comunicazione è mediata dagli schermi. Ai tempi di Foscolo, un ragazzo di 14 anni era già quasi un uomo. Oggi l'adolescenza è più lunga e protetta, ma la pressione sociale per apparire felici sui social ricorda molto la rigidità delle etichette nobiliari di un tempo.
Nonostante i secoli di distanza, il bisogno di essere visti e compresi dai propri genitori resta il motore principale della crescita o del tormento di ogni adolescente.
Bene, la prima parte della puntata della nostra classe è finita. Speriamo vi sia piaciuta e vi lasciamo ai lavori dai nostri compagni. Ciao!
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 Chasing shadows without light. Dreams of fate come the night. Hearts a warrior in the fight. She whispers to the stars, healing slowly from the scars, longing for love from wishing upon a shining star. Broken dreamer, can you feel? Oh, pants deep but so real. Oh, let wounds heal, find the strength to
Salve a tutti, siamo Lorenzo,
Gaia
e Rui.
E oggi vogliamo parlare della famiglia nella storia, a partire dal Neolitico, proseguendo fino ai giorni nostri, considerando anche le differenze nelle varie zone geografiche del mondo, o più generalmente della famiglia nello spazio e nel tempo.
Aspetta, hai detto Neolitico?
Sì, perché?
Quindi abbiamo informazioni che arrivano così indietro nel tempo?
Già, non sono fonti accurate e certe, ma grazie alla scoperta di alcuni siti, gli archeologi e gli antropologi sono riusciti a dedurre alcune abitudini e caratteristiche della vita familiare al tempo del Neolitico, roba di 8-10.000 anni fa.
E quali sono?
Sappiamo che ogni famiglia era un clan, con a capo l'uomo più vecchio e saggio, dunque di stampo patriarcale. Più clan messi insieme formavano un villaggio stabile e autosufficiente, quindi si parla di famiglie molto, molto allargate.
In che senso il villaggio stabile?
Hai beccato la parola chiave, proprio così. I villaggi del Neolitico furono i primi stabili, quindi che restavano sempre nello stesso posto. Precedentemente, invece, le tribù non si stanziavano, ma si spostavano in continuazione, di solito in base alle stagioni.
Hai detto anche autosufficienti?
Altro punto importante, non c'erano stati, leggi o cose così. In ogni clan si divideva il lavoro decidendo in autonomia chi dovesse fare cosa. Per lo più gli uomini andavano a caccia, preparavano i terreni e allevavano. Le donne e i bambini seminavano, raccoglievano, tessevano e producevano vasellame. Non esisteva proprietà privata e la gestione dell'economia del gruppo era collettiva. Inoltre i clan avevano un grande senso di legame familiare e lo mostravano attraverso il culto dei morti, venerando il creatore del clan come un dio e seppellendo gli altri membri nelle zone limitrofe al villaggio.
Interessante, questa è una preistoria, ma mi sto chiedendo se nelle civiltà antiche, come quella greca o romana, sia cambiato qualcosa nelle abitudini familiari.
Certo, è cambiato, e di molto. La famiglia ha assunto una forma un po' più simile a quella che conosciamo noi. Restava però il patriarcato. Il padre era a capo della famiglia, e non solo, dirigeva anche i culti domestici. La donna, che veniva accasata già tra i 13 e i 16 anni, quasi sempre per motivi economici, non poteva partecipare alla vita politica e difficilmente poteva scegliere se divorziare, al contrario degli uomini. Attenzione, questo nella democratica Atene.
Ma a quel tempo già esisteva il divorzio?
Sì, in Grecia era un fenomeno comune, come nell'antica Roma, dove però la donna possedeva questo diritto, seppur acquisito più tardi. In questo caso ovviamente veniva restituita la dote e la moglie, o ex moglie, faceva ritorno alla sua famiglia d'origine.
Visto che ci siamo, ci puoi dire qualcosa di più sulle famiglie romane?
A Roma vigeva sempre il patriarcato, con il pater familias, ma anche la madre, o mater familias, era rispettata. Gestiva la casa e l'educazione dei figli. A questo proposito c'è una cosa che a noi sembra molto strana, direi inquietante. Alla nascita i bambini venivano scelti dal padre. Se egli infatti li sollevava, sarebbero stati allevati in quella famiglia. Al contrario, se non succedeva, venivano abbandonati e spesso poi adottati da qualche altra famiglia. Ovviamente il figlio maschio veniva considerato colui che avrebbe dovuto far proseguire la stirpe.
Sì, abbastanza impressionante. Immagino la scena. Pensa che cosa potesse provare una madre, dopo aver sofferto tanto per dare alla luce suo figlio, per poi vederlo cacciato via così, come uno scarto. Ma dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, cioè nel Medioevo, come cambiò la famiglia? Rui, spiegacelo tu.
In effetti non cambiò molto. Il padre rimase a capo della famiglia, che però si espanse per motivi di sopravvivenza. Date le condizioni durissime di vita, infatti le famiglie, soprattutto quelle contadine, comprendevano più generazioni, anche di parenti lontani, in modo da avere più aiuto nel lavoro. Le donne venivano date in matrimonio molto presto, come nell'antica Grecia, non erano molto rispettate e avevano soprattutto il ruolo di procreare tanti figli, in modo da generare eredi maschi a nuovi aiuti, perché i bambini, fin piccoli, venivano portati al lavoro.
Questo per i contadini, e nelle famiglie nobili?
Beh, quelle in genere erano piuttosto agiate, non pagavano tasse e vivevano di rendita. Gli uomini amministravano quasi sempre i feudi e i soldi, mentre le donne venivano sposate per motivi economici e titolari, per aggiungere nuovi titoli nobiliari alla famiglia, oppure per stipulare alleanze politiche. Ricordi il matrimonio tra Carlo Magno, re dei Franchi, ed Ermengarda, la figlia del re dei Longobardi. Loro acerrimi nemici. Poi si sa che andò a finire male quel matrimonio.
Le condizioni familiari, per nostra fortuna, oggi sono cambiate. Madre e padre sono sostanzialmente allo stesso livello e prendono decisioni spesso condivise anche con i figli per il bene della loro famiglia. Ma fino a buona parte del Novecento la situazione è rimasta simile a come era nei secoli e millenni precedenti, con l'uomo capofamiglia e la donna considerata inferiore. Che rabbia!
Esatto, pensate che da noi in Italia fino al 1981 è esistita una norma chiamata delitto d'onore che prevedeva pene ridotte rispetto a un qualunque altro omicidio per l'uomo che uccideva la coniuge, la figlia o la sorella per difendere il cosiddetto onore familiare o coniugale. Incredibile solo a pensarlo ai giorni nostri, eppure è stato cancellato solo pochi decenni fa.
Cioè, questo delitto veniva punito meno severamente di qualsiasi altro assassino. Assurdo. Del resto, nella testa di molti uomini, questa folle idea di possesso esiste ancora oggi. Basti pensare alla violenza sulle donne, a quanti femminicidi si commettono ai nostri giorni. Per fortuna, almeno ora, se ne parla e ne veniamo a conoscenza. Solo così, indignandoci, forse potremo sconfiggere questo enorme problema della nostra società.
Eh sì, comunque l'abolizione del delitto d'onore, dopo il suffragio femminile, concesso solo nel 1946 in Italia, fu uno dei primi passi del cambiamento che oggi ci permette di avere gli stessi diritti tra uomini e donne.
O quasi.
Beh, oggi in Italia e in generale nei paesi occidentali la situazione è paritaria, almeno sul piano legale, pure se poi in pratica sussistono differenze nella realtà di tutti i giorni. Ma in altre zone del mondo ancora oggi esistono leggi discriminatorie nei confronti delle donne, tanto all'interno dei nuclei familiari quanto al di fuori di essi.
Ad esempio, in Africa e Medio Oriente, in alcuni paesi le donne sono considerate inferiori e non hanno gli stessi diritti dei uomini. Pensate che in alcuni posti le donne non possono uscire senza un uomo che le accompagni.
Ma oggi le famiglie del mondo sono popolose come nel Medioevo?
Dipende da dove guardi. Qui in Italia si stanno riducendo sempre di più. In media sono composte da madre, padre e uno o due figli. A volte al nucleo familiare si aggiungono i nonni, ma non sempre. Una situazione simile si trova in generale nei paesi economicamente più sviluppati e dove la donna ha raggiunto una piena emancipazione. Ma già in altre zone dell'Europa, come in Slovacchia, le famiglie tendono ad essere più popolose. Invece, in altri continenti, tipo l'Africa, sono ancora molto numerose, più o meno come era per noi fino al secolo scorso. Le condizioni di vita lì sono dure e per sopravvivere vivono in grandi nuclei familiari, con tanti figli. Molti di questi, a causa dell'alto tasso di mortalità infantile ancora presente, purtroppo non diventano grandi.
Questo è molto triste e dovrebbe farci riflettere su quanto siamo fortunati in questa parte del mondo. In compenso, un paese come il nostro si dice che stia invecchiando per via della scarsa natalità e dell'allungamento della vita media, mentre l'Africa è un continente pieno di giovani e dalle grandi energie potenziali. Però mi chiedono, come vivono le famiglie degli indigeni nelle foreste equatoriali, che siano africane, asiatiche, americane, oppure nelle savane, nei deserti o nell'estremo nord tra i ghiacci polari?
In generale, in questi luoghi così lontani da ciò a cui siamo abituati, le famiglie vivono ancora riunite in tribù, spesso nomadi o seminomadi, con grande senso comunitario e un enorme legame rispetto nei confronti della natura. Esistono ancora i culti animisti. Perché da quello dipendono tutto e per tutto. Gli uomini vanno a caccia, mentre le donne conservano il patrimonio culturale della tribù con canti, balli e storie degli antenati.
Da quel che ho letto, anche se sono rimaste per secoli isolate nel mondo ormai globalizzato, queste tribù, famiglie, stanno cominciando a entrare in contatto con il mondo esterno e piano piano i loro usi e costumi vanno scomparendo.
Quindi dici che con la globalizzazione, un po' alla volta, tutti i paesi del mondo avranno lo stesso modo di vivere in famiglia? O forse se ne creerà uno nuovo mischiando tutte le culture? Chi lo sa?
Beh, già ora, soprattutto nella nostra parte di mondo, si assiste a un graduale cambiamento rispetto alla tradizione familiare. Qui si parla di famiglia arcobaleno con diverse forme di genitorialità, nuovi diritti, unioni civili, differenti percorsi riguardo alla fecondazione, all'adozione dei figli, insomma, tanta roba.
Ma il discorso qui si farebbe troppo lungo, ne abbiamo discusso e, tra noi, la vediamo in modo un po' diverso. In ogni caso, penso che sarebbe bello poterci essere fra qualche secolo per vedere come si sarà evoluta la famiglia nel futuro.
Bene, allora, questo è tutto. Grazie dell'attenzione.
Ciao.
Ciao.
Ain't no escape from this, in this war. Shadows twist in the dark of night, screams echo loud like a furious fight. Heat rises as the flames grow higher. Heartbeats race and fuel by desire. Can't find peace in a world so cold. Running through the storm, feeling so bold.
Hello, we are
Miriam,
Sofia,
Massimo,
Gaia,
and we are going to talk to you about some series in which the main topic is family. All families are different, and now we are going to tell you about some of them. But first, do you know why the most people like to watch family series? Because they offer comfort, something everybody knows, and a security as a mirror of relationships in which the audience can identify themselves.
Il nostro resoconto nasce in parte da ricerca e in parte da esperienze personali. Di alcune serie vi parliamo perché abbiamo chiesto informazioni a genitori e nonni o a internet. Per il resto racconteremo di quelli che abbiamo visto o vediamo noi. In generale, i titoli sono numerosissimi e nel tempo ci sono state presentate diverse tipologie di famiglie. Una delle più famose è la famiglia Cunningham del telefilm Happy Days.
L'anno scorso abbiamo cantato la sigla a un concerto.
Esatto. Arrivata in Italia nella seconda metà degli anni 70 e ambientata nella città di Milwaukee, nel Wisconsin. Tra casa, scuola, musica e fast food degli anni 50 abbiamo la madre, Marion, casalinga e un po' svampita, ma sempre perfettamente vestita e con i capelli cotonati. Il padre, Howard, un uomo bonario, proprietario di un negozio di ferramenta che, tornato da casa dal lavoro, si siede in poltrona con il giornale, aspettando la cena, e i due figli, Johnny e Ricky. Poi c'è Fonzie il bello.
Fonzie, come le patatine?
Non proprio. È un bullo, motociclista, in jeans, t-shirt bianca e un giubbotto di pelle, sempre attento ai capelli. Con nessuna ragazza può resistere. Un ufficio nel bagno, il fast food e un tocco speciale che fa funzionare il jukebox senza pagare. Col tempo, da personaggio di muto diventa un membro della famiglia. Tra problemi adolescenziali, amori, amicizie e esperienze di vita, le loro storie proseguono per 11 stagioni.
Ricordiamo anche la famiglia Bradford, formata da ben 8 figli.
Ammazza!
Il padre, Tom, giornalista, che purtroppo rimane vedovo. Siamo a Sacramento, California. Lui si risposa con Abby, un'insegnante un po' femminista che, dopo qualche problema di accoglienza, porta in famiglia un sistema educativo un po' più moderno, basato sul confronto e il dialogo.
Qualche anno dopo, in Agli ordini di papà, la madre è una giornalista, liberale, vedova con 3 figli, che sposa un maggiore dei Marines, che deve conciliare disciplina militare e conquista dell'affetto delle ragazze. Piano piano, dunque, le famiglie in TV cambiano forma e anche colore.
Il mio amico Arnold, due fratelli afroamericani, Arnold e Willis, di 8 e 13 anni, vengono adottati da un ricco uomo d'affari bianco, Philip Drummond. lasciando Harlem per la ricca Manhattan. Questa era stata l'ultima volontà della madre dei due bambini, già governante del signor Drummond. In famiglia ci sono Kimberly, figlia biologica di Drummond, e la nuova governante, la signora Garrett. Famosissime le guanciotte di Arnold e la sua frase «Cosa stai dicendo, Willis?»
Una famiglia tutta afroamericana e benestante è quella dei Robinson, padre ginecologo, madre avvocato e 5 figli.
Ancora così tanti?
E tante anche le battute fulminanti di Billy Cosby nel ruolo del padre, ma si parla molto dei problemi dei figli adolescenti e anche di temi delicati come le gravidanze precoci e il consumo di droghe.
Casa Keaton si fa ricordare per il conflitto tra i genitori hippie e i figli, apparenza e consumismo. Il primogenito è Alex, un 17enne conservatore appassionato di finanza ed amministrazione del presidente Ronald Reagan. La secondogenita è Mallory, 15enne alla moda, superficiale e interessata solo a vestiti e centri commerciali, mentre Jennifer, sorella minore, è la più tranquilla della famiglia.
Ad un certo punto arrivano in TV le famiglie dei petrolieri, gli Ewing di Dallas.
Come la città americana?
Esatto. E i Carrington in Dynasty. I figli sono adulti e anche l'età media del pubblico aumenta. Si parla di ricchezza, affari, giochi di potere e tradimenti. Poi, con Beautiful,
come noi,
in onda dal 1987, si arriva a superare qualsiasi limite di credibilità e decenza. Morti che non sono morti, i matrimoni e i divorzi ripetuti, infiniti cambi e ritorni di coppia, veramente di tutto di più.
Mamma mia! Nelle serie non mancano neanche le famiglie criminali, come quella dei Soprano, e la famiglia reale inglese in The Crown.
Con il 2000 arriva la famiglia monogenitoriale di Gilmore Girls, che noi conosciamo come una mamma per amica.
Is the story about a mother, Lorelai Gilmore, and her daughter. She has the same name, but everyone calls her Rory. Lorelai become pregnant of Rory at 16, and between them there is a strong feeling. Lorelai is a brilliant and friendly woman. Rory is instead clever, more shy than her mother, but confident. Their stories take place in a little city named Star Hollow with his citizens.
Among which the mean Luke, Kirk the strange factotum, Taylor the stubborn major, Rory's best friend, Lane, that is a brilliant even if mother Miss Kim is so strict. She tries to realize her dreams. The nosy Patty and Babette, Lorelai's parents, Richard and Emily, rich and in opposition with the daughter since she was a teenager. The boyfriend of Rory, Dean, Jess, and Logan, and another friend of Rory, Paris, who is a little bit anxious. The main themes are friendship, parental relationships. This series teaches us about maternity and the relationships between mother and daughter.
Più recentemente, tra fecondazione assistita, unioni civili e battaglie per i diritti LGBT, ecco Mother Family.
This series talks about a big family, where the head of this family is Jay. He had 2 kids with his ex Didi. Then he married a pretty Colombian woman named Gloria. She is younger than the 2 kids of Jay. Gloria is in a feud with the ex of Jay because the day of the wedding she interrupted and ruined it. The sons of Gloria are named Manny. He's an adult child. And the youngest is named Joe. He's young but very clever and funny. The children of Jay are named Claire and Mitchell. Claire marries Phil, even if Jay doesn't like him very much. And with him, she has 3 children. The oldest, Ali, the middle one, Alexandra, or better Alex, and the youngest, Luke. Claire is more realistic. On the other hand, Phil is a dreamer. Ali only thinks about beauty and fun things. Alex only thinks about studying, and Luke is always the strange one.
The other child of Dave Mitchell is gay. He has a husband named Cameron and adopted daughter named Lily. That is the oldest and the youngest son named Rex. Mitchell is more a city mouse and Cam a country mouse. In fact, he comes from Missouri.
At the beginning, Jay didn't accept his son's situation, but after some time he gets used to it and becomes friends with Cam. The themes that are covered are respect, acceptance, the idea of a mother family. This series teaches us that in a family everyone is different and we have to accept them.
E non può mancare un accenno alle famiglie animate e irriverenti, The Simpsons.
The Simpsons are an iconic American animated family sitcom created by Matt Groening. They live in the fictional town of Springfield, and in their family there is the father Homer, the mother Marge, and the children Bart, Lisa, and Maggie. The show satirizes American culture, society, and television, often mocking authorities and daily life. Homer is the father, is very lazy, he likes beer and donuts. Marge is the mother, she's famous for her tall blue hair. She is a housewife. Bart is the 10-year-old son, rebel and lively. Lisa is the intelligent and socially conscious daughter. Maggie is the youngest, often seen with a pacifier. In this family, the father is not really present and active. The Simpson family is a dysfunctional family with a lot of problems, like obesity, alcoholism and anger for Homer, tiredness and impossibility of releasing her dreams for Marge, ADHD for Bart, loneliness for Lisa. The family lives in real chaos among communication problems and conflicts.
Hey, Griffin.
The Griffin is a funny and crazy cartoon family. They live in the imaginary town of Quogue, Rhode Island, in the United States. The show is a comedy about their everyday life, but it is very silly and not realistic. Peter Griffin is the father. He is fun, silly, not very smart, and often gets into trouble. He works in a pub or those other simple jobs. Lois Griffin is the mom. She is more calm and smart than Peter. She takes care of the house and of the kids. Maggie Griffin is the teenager daughter. Other people often make fun of her. Chris Griffin is the teenager son. He is kind but not very smart. Stevie Griffin is the baby of the family. He talks in a strange way and has big plans like a little villain. Brian is the family dog. He can speak like a human, drinks and talks with the family like a real person. The Griffin are meant to be a funny exaggeration of the American family. The show uses jokes and strange situations and silly behavior to make people have fun. It isn't a normal family. Everything is exaggerated on purpose.
La famiglia disfunzionale è rappresentata da Shameless, ma con The Affair si torna indietro e si lancia il messaggio che fuori dalla famiglia tradizionale anche gli amori più travolgenti hanno vita difficile ed effetti negativi sui figli.
E in This Is Us i legami familiari sono la forza vitale che attraversa le generazioni.
Thanks for the attention, bye! Thoughts like echoes, they come, they go. In this maze, I lose control. The mind's playground takes its toll. Glimpses of yesterday in the haze, future dreams in the bizarre days, walking tight ropes in a phase, finding solace in a world's embrace, letting go of worries in the air, dancing with shadows without a care, heartbeats sick with whispers rare, the mind's playground, truth lays bare.
Ciao a tutti, siamo Miriam,
Sofia
e Diego.
Oggi parleremo
dell'importanza dell'ambiente familiare. L'ambiente familiare è particolarmente importante nei primi anni di vita, poiché fornisce la fonte primaria di stimoli, affetti e sviluppo del linguaggio. I bambini imparano attraverso l'interazione con i loro caregivi, sviluppando abilità cognitive, emotive e sociali, che pongono le basi per il loro sviluppo futuro. La mancanza di cure parentali durante questo periodo critico può avere effetti dannosi, portando a ritardi nello sviluppo, problemi emotivi e difficoltà nel formare relazioni in seguito.
Un clima affettuoso e stabile favorisce l'attaccamento sicuro e l'autonomia e l'autostima, mentre un ambiente negativo e trasurante può portare a problemi psicologici. Per comprendere lo sviluppo infantile, l'ambiente più importante da considerare è la famiglia, poiché al suo interno
avviene la maggior parte del processo di crescita e maturazione dell'individuo. Infatti, il senso di sé di una persona, la sua identità, si forma sulla realtà dei legami affettivi, sperimentati a partire dai primissimi anni di vita. Anche negli animali è molto importante l'ambiente familiare, soprattutto la figura della madre, che è un punto di riferimento sin da subito.
La famiglia funge da primo luogo di socializzazione, dove i bambini apprendono norme sociali, valori e comportamento attraverso le interazioni con i membri della famiglia. I bambini imparano a comunicare, cooperare e risolvere conflitti. La famiglia svolge anche un ruolo chiave nell'attraversamento tradizionale, culturale, credenza e valori di generazione in generazione.
La trascuratezza dell'infanzia, meglio nota come neglect, è una delle forme più comuni di abuso infantile, spesso associata anche ad altre forme di abuso. Il neglect può essere definito come una mancanza di sufficiente responsabilità e protezione nei confronti del bambino e attenzione verso i bisogni fondamentali e specifici alla sua età. Esistono vari sottotipi di neglect: neglect fisico, non riuscire a soddisfare i bisogni primari del bambino; neglect emotivo, l'incapacità di soddisfare i bisogni emotivi del bambino e, ad esempio, non riuscire a fornire le cure e l'affetto adeguati; neglect educativo, l'incapacità di offrire l'istruzione necessaria al bambino, come per esempio mancata iscrizione a scuola in età scolare obbligatoria o le tante assenze.
Ciao!
Time slips away like sand in hand, but here and now we bravely stand. Moments like these we hold so tight. Whispers in the magic night, tomorrow's when my carried dreams. But in this second love redeems. Let's catch these fragments of forever.
Ciao a tutti, siamo Vittoria,
Karen,
Ayel e Raffaele.
E oggi vi parleremo del rapporto tra la musica e la nostra famiglia. Ok Are, che musica ascolti a casa? Avete delle canzoni che ascoltate spesso insieme?
Noi non abbiamo una musica in famiglia, però mi piace molto ascoltare la musica.
A chi non piace? Comunque, che musica ascolti e quando?
In realtà non ascolto un genere preciso, però mi piacciono molto i Queen.
Insomma, c'hai gusti da vecchio. I tuoi genitori cosa ascoltano invece?
Mia mamma ascolta Alessandra Amoroso e Claudio Baglioni, mentre mia sorella e mio papà non ascoltano quasi mai la musica.
Ma come fanno? Io vivo per la musica!
E tu, Karen, cosa ascolti?
Neanch'io ascolto un genere preciso. Infatti, nella mia playlist ho un sacco di brani di generi ed autori diversi.
Tipo?
Tipo gli ABBA, i Beatles, i Gorillaz e ormai da qualche mese anche i Queen. Li ho scoperti da poco e me ne sono innamorata.
Ecco un'altra vecchia.
Zitta, tu, quando ascolti la musica tu?
Io l'ascolto quasi sempre. Quando disegno, quando mi trucco, quando cucio, quando riordino la mia stanza. A volte anche quando faccio i compiti.
Io no, ma mi piace molto cantare.
Anche a me.
Io ho iniziato da poco a suonare la chitarra. Infatti non sono molto brava, però mi piace molto suonarla. E tu, Vittoria, cosa ascolti?
Io ascolto quasi sempre le stesse canzoni di mio fratello, quindi Shiva, Sfera e Basta, Tony Boy e...
Ciao, mi chiamo Raffaele e mi piace tanto suonare il pianoforte e cantare la canzone che mi piace di più perché mi mette allegria è Samba do Brasil. Volete che ne canti un pezzettino? In tropical Samba do Brasil, sensazional Samba do Brasil, e mundial Samba do Brasil, fenomenal Samba do Brasil. Grazie per l'attenzione. Ciao.
Speriamo di aver attirato la vostra attenzione e che questo podcast vi sia piaciuto. Un saluto dalla terza G. Ciao.
Radiofonicamente è un podcast
realizzato dagli alunni
e dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola di Roma
in collaborazione con
Dalla Parte del Torto.
Potete ascoltare questa puntata del podcast
e anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcasttorto.it
e sulle principali piattaforme di podcast.
Arrivederci alla prossima puntata
e seguiteci
su Instagram
e su Facebook.